Tra le decine di cose in cui il mio cervello si rifiuta di collaborare, sicuramente c'è la capacità di immagazzinare i nomi coreani. Razionalmente lo so che la struttura è sempre la stessa. Tre sillabe, la prima indica il cognome, la seconda e la terza il nome. È una roba abbastanza facile, considerando che io tra nome e cognome ne devo pronunciare il doppio, per esempio. Eppure il mio cervello si rifiuta categoricamente, non dico di ricordare quei nomi al primo colpo, ma almeno al secondo, al terzo. Mi basterebbe una sillaba su tre o anche qualcosa di vagamente assonante. E invece niente. Che poi, sì, è un problema con cui pensavo di poter convivere. In tutta Italia la comunità coreana conta 4.300 membri. Le occasioni di avviare una conversazione con due o più persone di Daejeon non è una cosa che mi capita ogni giorno. Mi capita però a un certo punto della giornata di stare in salotto e mi capita altrettanto spesso di starci con Giorgia, che da un paio di mesi a questa parte si è totalmente impallinata nel mondo del K-drama e in generale delle serie o dei reality coreani caldamente consigliati dall'algoritmo di Netflix. Succede quindi che quando non sono a fare le mie robe dopo cena, anche io butti un occhio a questo tipo di produzioni. Cioè, riconosco il contenitore, perché la struttura è chiara, sono delle storie recitate da degli attori che, puntata dopo puntata, portano avanti un certo numero di trame e sottotrame, esattamente quello che fanno le serie occidentali. Eppure non riesco a entrarci dentro nello stesso modo di Giorgia, perché la questione di non riuscire a memorizzare un nome di un personaggio o il fatto che oggettivamente i fulcri della narrazione siano diversi da quelli a cui sono abituato, ecco, mi fanno stare sul divano a guardare della roba che non capisco e non capendola mi disinteresso. E Giorgia ci prova anche ad aggiornarmi su come si stiano evolvendo gli eventi, prova a raccontarmi come siamo arrivati a questo punto e teorizzando dove potrebbero andare a parare. E un po' mi dispiace perché sentirla commentare quello che dice o fa un personaggio o vederla mettere in pausa per scrivere un commento nella chat con i suoi amici mi fa pensare che forse mi sto perdendo qualcosa di interessante. Lei è lì che vorrebbe rendermi partecipe di tutti gli ostacoli che Gu-won e Cheon-sarang hanno di fronte. E invece sul divano ci sono io che non ho idea di chi siano, anche se ormai siamo alla 12ª puntata. Che palle, eh? Iniziamo, dai!
Clack. Tra le altre cose, un podcast.
Stavo ragionando su questa cosa perché in effetti anche io molto spesso sono Giorgia, solo che al posto del K-drama mi piace un sacco giocare e soprattutto parlare di videogiochi. Vabbè, i tuoni mi sembra un po' eccessivo, ho solo detto videogiochi. Va bene, resto sotto la pioggia, ma il discorso è un po' questo. La frustrazione che vedo in Joe quando parte carica a pallettoni per raccontarmi l'ultima puntata di Mr. Sunshine con un climax che culmina nella domanda «Allora la prossima la guardiamo insieme?» di base è la ricerca di un compare, di qualcuno con cui condividere quell'avventura, quella storia. E ogni volta che io le rispondo
«Ma io non ho idea di cosa tu stia parlando, però se vuoi la guardiamo insieme»
mi fa pensare a quelle volte in cui avrei voluto dire a qualcuno
«Mamma mia, ma che casino è la boss fight di Astarion in Baldur's Gate 3?»
E magari non l'ho detto perché quella frase ha al suo interno almeno quattro elementi che può capire solo un appassionato di videogiochi, perché se dicessi
«Sai, ho comprato un videogioco tratto da Dungeons & Dragons e uno dei personaggi ha un arco narrativo che si risolve in uno scontro finale che mi ha messo davvero alla prova, però devo dire che ne è valsa davvero la pena».
Quante persone che non giocano risponderebbero «Ah sì? Dai, racconta». Ecco, parlare di videogiochi... Basta! È un casino, perché fondamentalmente la percezione che c'è attorno al videogioco oscilla tra qualcosa che deve rimanere legato all'infanzia o all'adolescenza e qualcosa che, essendo improduttiva, mal si lega all'età adulta. Quindi si finisce con Joe che si confronta sulle serie coreane nella bolla di interesse dei suoi amici e io che provo a confrontarmi sui videogiochi nella bolla dei miei, che però sono sempre di meno perché c'è il lavoro, ci sono i bambini, ci sono i tempi stretti e allora ti butti su internet nelle varie community online, ma lì diventa tutto molto molto complesso perché online ci sono gli esperti di tutto e i detrattori di tutto e quindi sei costantemente a una parola sbagliata dalla shitstorm. E allora ho pensato di fare una chiacchierata con una persona che parla di videogiochi da diverso tempo. Alessandro Zampini, giornalista, host di uno dei miei podcast preferiti, Joypad, insieme a Matteo Bordone e Francesco Fossetti, e curatore delle newsletter Manettini e Barili Esplosivi. Zampa, per te che sei in giro da un po', parlare di videogiochi e magari parlarne a chi non li conosce è davvero così difficile?
Allora, io, diciamo, nella mia breve vita e carriera da giornalista, da persona che comunque adesso è giornalista, forse un parolone, da persona che parla e scrive di videogiochi, ho avuto due momenti. Il primo è stato quello, diciamo un po' più canonico, quello da cui sono partite poi un sacco di persone, che è quello dello scrivere per una rivista verticale. Io iniziai 10-15 anni fa su Spazio Games, sono andato su IGN Italia, ho fatto un po' il mio, diciamo, un percorso che è comune a tante persone, ahimè, e dico così perché insomma il panorama è abbastanza desolante, nel senso che non si capisce per quale motivo parlare di videogiochi è ancora uno stigma talmente tanto grosso ed è talmente considerata una cosa un po' secondaria per bambini, che è come se il racconto del videogioco, soprattutto negli anni passati, fosse demandato ai videogiocatori, che è una cosa senza probabilmente sbagliata, perché non permette di formare una critica al mezzo. Va bene, ce lo facciamo andare bene, ma nello stesso modo è un po' limitante. Gli anni sono passati, fortunatamente io, vuoi per Joypad, vuoi per non essermi poi troppo fossilizzato e incancrenito solo su questo tipo di racconto e questo tipo di testate, sono riuscito a iniziare a parlare di videogiochi sul post e con il post, che è un mondo totalmente diverso, sia perché è una testata estremamente generalista, però nello stesso modo è una testata generalista che proprio da missione aziendale prova a non dare niente per scontato e a spiegare un po' tutto quello che succede. Devo dire che loro mi hanno molto insegnato a fare questo, ad avere un approccio un po' diverso al racconto dei videogiochi, ed è quello che secondo me, ti dicevo, che mancava in tutta la mia parte precedente della carriera. La redazione, il grande vecchio, l'editor che ti dica: guarda, non ti correggo questo articolo solo aggiungendo e correggendoti i refusi, ma aiutandoti a impostarlo meglio, perché questa è una cosa che sinceramente un po' manca. Con il post invece ho imparato proprio a raccontare di videogiochi in un modo diverso, a persone diverse, e in realtà anche quando faccio delle cose un po' più personali come Barili Esplosivi, che è la mia newsletter su videogiochi, che invece è rivolta a persone che i videogiochi già li conoscono, provo anche lì a mettere quell'inciso in più, quella spiegazione in più, insomma dare modo anche a chi non ha passato la sua vita su Reddit e NeoGAF a di poter avere gli strumenti per leggere qualcosa.
Ma secondo te può essere che i videogiochi fatichino a costruire una narrazione capace di uscire dalla propria nicchia anche per via di quei tecnicismi linguistici che usano e che quindi è costretto a usare anche chi ne parla?
Allora, secondo me, proprio in tutta onestà, no, ed è una questione principalmente e per lo più di pigrizia, sia chiaro, nostra, di chi ne scrive. Quasi tutto quello che di cui si parla in italiano sui videogiochi ha il suo corrispettivo nella nostra lingua. È che semplicemente, sai, da 10, 15, 20 anni sei abituato a giocare in community che sono per lo più anglofone, per cui introietti e fai tuoi dei modi di dire, dei sistemi di comunicazione che però hanno quasi sempre anche una controparte italiana. La controparte italiana non viene però utilizzata un po' perché si è sempre fatto così, perché è sempre stato più comodo dire la parola inglese piuttosto che quella italiana, un po' perché è proprio una questione di pigrizia. Esattamente come sui giornali o ovunque tu leggi degli articoli, senti dei romanzi, senti dei programmi televisivi che sono infarciti dall'inizio alla fine di frasi fatte, al posto la chiamano lingua di plastica, è così anche nei videogiochi. A me piace provare a non parlarne mai in quei termini, perché insomma aiuta molto. Io impazzisco quando leggo comunque, che so, nel podcast ne parliamo spesso, secondo me se tu fai una ricerca è più facile leggere Ubisoft definita come colosso transalpino piuttosto che azienda. Azienda è una parola che c'è, che usiamo, possiamo utilizzarla, però qua subentra anche quel modo un po' goffo e amatoriale di scrivere, che probabilmente abbiamo imparato dalla scuola, per cui, che so, le ripetizioni sono il male. E quindi cosa fai per evitare le ripetizioni? Ti devi inventare delle perifrasi, ti devi inventare qualcosa che non dica la stessa cosa perché l'hai usato due parole prima. Questo limita.
Forse nel racconto del videogioco manca un contatto con le esperienze quotidiane delle persone?
Secondo me non è, alla fine non è nemmeno necessario. Cioè, noi non siamo in una missione di evangelizzazione rispetto al videogioco. Questo secondo me è ancora un lascito che abbiamo dai periodi in cui eravamo la, non so come dire, la sottocultura sfigata. Quella del nerd che se ne sta in camera a giocare a Final Fantasy VII anziché uscire e andare a fuori con gli amici. Io credo che noi ci portiamo ancora dietro quell'inadeguatezza sociale, e adesso c'è questo spirito a metà tra la rivalsa e comunque il gatekeeping, che fa sì che, voi non siete stati videogiocatori quando lo eravamo noi, allora non lo potrete mai essere, o non lo siete, o comunque valete meno di quello che abbiamo fatto noi. Non è tanto diverso da un discorso, che so, sul vegetarianesimo. Uno non deve evangelizzare e sperare che tutti non mangino più carne o giochino ai videogiochi. Deve semplicemente fare in modo di contribuire al fatto che tutti li possano considerare un'alternativa.
Diciamo che domani viene da te mia nonna, intesa come persona che non conosce questo mondo, e ti chiede di provare un videogioco. Cosa le dici?
Allora, è estremamente, estremamente complicato, perché qua secondo me si può tornare al tuo discorso iniziale sul linguaggio. Cioè, bisogna anche capire, ed è una delle cose che proviamo a fare un po' quando noi parliamo di videogiochi, che noi che ne parliamo, che ne scriviamo, che siamo appassionati, siamo sempre una micronicchia. Non siamo mai il target di niente, perché non facciamo parte del grande pubblico, raramente. Se una persona non sa niente di videogiochi, o comunque ne ha una opinione un po' limitata, io comunque non posso consigliargli, non so come dire, Red Dead Redemption 2 o Bioshock. Siamo d'accordo che se si mettesse lì, se non avesse preconcetti, se ci dedicasse del tempo, poi li apprezzerebbe, e per noi sono capolavori imprescindibili. Ma a volte le persone non sanno neanche come si spostano due stick analogici insieme per camminare un ambiente 3D, o banalmente non sanno che se salti sopra se prendi un anello poi hai un colpo in più a disposizione, i nemici non ti uccidono, o che il fungo ti fa diventare più grande. C'è proprio una questione di grammatica totalmente diversa, e quindi le esperienze che loro possono fare sono estremamente limitate, e quindi bisogna per forza di cose dargli delle esperienze più piccole, più contenute, che non richiedano, che non abbiano enormi, enormi sovrastrutture. Ora, non è quello che consiglierei io, però sono abbastanza convinto che per la diffusione dei videogiochi in generale abbiano probabilmente fatto negli ultimi 10-15 anni molto di più Angry Birds e Candy Crush piuttosto che Mario o Sonic in tutta la loro vita, perché quello ha fatto sì che delle persone che prima, per dire, in metropolitana, sul pullman, in aereo, si guardassero la rivista o fissassero il vuoto, iniziassero a prendere un telefono e giocare, anche se è lo stesso gioco, anche se è un gioco limitato, anche se ti rubano dei soldi, comunque è il gesto. Anche loro, a modo loro, sono dei videogiocatori. Quello, comunque, per forza di cose, nel momento in cui lo fanno anche loro, guardano un pelo con occhi diversi, il figlio, il nipote, il cugino, il fratello, che lo fa invece sul divano, con una console, giocando a qualcosa di un po' più complicato. Poi io, se uno non ha proprio mai preso in mano niente, ma sa vagamente come funziona un pad, io difficilmente consiglio qualcosa di diverso da Journey, perché è una cosa che può fare abbastanza chiunque, perché non c'è necessità che conosca niente, perché non ha momenti platform per cui anche se si muove male lo può fare, perché dura poco, perché comunque un'esperienza emotivamente notevole e perché ti basta davvero poco per arrivare poi comunque per apprezzarne almeno i primi livelli superficiali.
Zampa, ti ringrazio per essere passato e per aver fatto questa cosa molto metanarrativa di raccontare come si raccontano i videogiochi, che a quanto pare ha funzionato, perché li stiamo nominando e non ci sono più i fulmini e le saette, quindi ti ascolto volentieri su Joypad senza fare alcuna polemica su quando uscirà la prossima puntata e ti leggo sul post e su Manettini. Con tutti gli altri ci sentiamo venerdì. Alla prossima!
Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac@gmail.com oppure Instagram tlac.podcast.